file 5, pagina 20. D'altronde Rasker provvede da solo a stabilire chi deve o meno seguitare a vivere. Questa la sua lettera a Berlino. L'esperimento descritto nel rapporto del 4 aprile è stato ripetuto ben 4 volte, dando sempre gli stessi risultati. L'ultimo soggetto, di nome Wagner, è stato da me richiamato in vita quando il respiro era già cessato, riaumentando la pressione nella U-Kammer. Ma poiché Wagner era destinato ad un esperimento terminale, non essendo ancora giunta la sua lettera, io l'ho sottoposto ad un nuovo esperimento, cui egli non è sopravvissuto. Anche in questo caso i reperti elettrocardiografici sono stati straordinari. Illustrissimo Reichsführer, desidero assicurarla che il suo concreto interessamento per questi esperimenti aumenta notevolmente la capacità ed il piacere di lavorare. Dottor Sigmund Rasker. Nota: gli esperimenti terminali erano quelli nei quali si prevedeva che il soggetto dovesse necessariamente morire. Fine nota. Ma nelle alte sfere del nazismo, specie in campo medico, non tutti condividono esperimenti del genere e soprattutto il modo con cui vengono condotti. C'è, per fortuna, chi non la pensa allo stesso modo, sia pur per gelosie o ripicche personali. Per esempio, il professor Welz. Nota: George August Welz, Oberfeldarzt, direttore dell'Istituto di Medicina Aerea di Monaco, prosciolto a Norimberga. Fine nota. In un primo tempo egli aderisce entusiasta all'invito dell'Istituto di Medicina Aeronautica dell'Istituto Tedesco per le Ricerche sul Volo di Berlino, che studia a fondo i problemi militari connessi al volo, di effettuare gli esperimenti per il salvataggio da grandi altezze. Arriva tempestivamente a Dachau, è un tipo alto, il viso screpolato, l'espressione nervosa, il mento largo, una palpebra più abbassata rispetto all'altra, i capelli bianchi e folti. Gira in lungo e in largo il campo insieme con il direttore, l'SS Obersturmbannführer Schnitzler. Eraus, comanda Wells al primo che gli capita davanti. Fuori. Il detenuto esce atterrito dalla baracca. Wells lo mette nel gruppo degli altri e aggiunge ridendo a Schnitzler: Auch er ist ein Freiwilliger. Anche questo è volontario. Ma col passare del tempo l'entusiasmo di Wells comincia ad affievolirsi. In effetti Wells segue poco da vicino gli esperimenti, ma vorrebbe esserne messo ugualmente al corrente. Ne chiede notizie a Rasker, ma questi, per tutta risposta, tira fuori un telegramma personale di Himmler col quale gli fa sapere che questi esperimenti sono Geheime Reichssache, segreti di Stato, e che i rapporti sul loro andamento debbono essere inviati soltanto ad Himmler in persona, alla Prinz-Albert-Strasse di Berlino. Adesso Wells non manca di scrivere a destra e a sinistra sostenendo apertamente che gli esperimenti sul volo a grandi altezze sono quantomeno inutili, cercando di far giungere le sue critiche all'orecchio di Hitler. Intanto Himmler continua a ricevere direttamente da Rasker i rapporti sull'andamento degli esperimenti. Geheimbericht, rapporto segreto. Sulla base dei risultati conseguiti sinora da vari studiosi mediante esperimenti su animali, gli esperimenti condotti nel KL di Dachau sono stati diretti ad accertare se questi risultati sono validi anche per l'uomo. 1. La prima serie di esperimenti erano intesi a mostrare se è possibile un lento adattamento dell'uomo alle grandi altezze. Si è visto così da 10 esperimenti che con un'ascesa lenta attuata in 6-8 ore i soggetti conservano una completa capacità di azione senza ossigeno sino ad un'altezza di 8 km. Alcuni soggetti hanno raggiunto senza ossigeno un'altezza di 9,5 km in 8 ore, provando all'improvviso un intenso malore. 2. Abitualmente la permanenza ad un'altezza di oltre 6.000 metri senza ossigeno risulta impossibile. I nostri esperimenti hanno comunque accertato che dopo un'ascesa a 8 km senza ossigeno, il malore con perdita della coscienza persiste soltanto 25 minuti. Dopodiché la maggior parte dei soggetti, 60-70%, mostra adattamento, riprende coscienza, può eseguire genuflessioni, può effettuare dei lavori e mostra un tracciato elettrocardiografico normale. 3. Dagli esperimenti effettuati mediante lancio con paracadute, già aperto, senza ossigeno, risulta che da un'altezza di 14 km insorge un malore molto intenso, il quale perdura sino a livello del suolo. I disturbi registrati possono essere così riassunti: perdita immediata della coscienza, paralisi flaccide o spastiche, catatonia, stereotipia, amnesia retrograda protratta. Dopo un'ora circa dalla fine dell'esperimento, la maggior parte dei soggetti si mostrava ancora disorientata, sia nel tempo sia nello spazio. La formula di Arnett dei globuli bianchi mostrava una deviazione a sinistra. Dopo l'esperimento, l'esame dell'urina ha evidenziato la presenza di cilindri, eritrociti e leucociti. Queste alterazioni del sangue e dell'urina scomparivano dopo 2 o 3 giorni. Reversibili anche le alterazioni registrate nel tracciato elettrocardiografico. Oltre a questi esperimenti senza ossigeno, abbiamo compiuto anche esperimenti di lancio con ossigeno, fin da 18.000 metri di altezza. Si è visto che i soggetti riacquistano piena capacità di azione ad una quota di 12.000-13.000 metri. In questi ultimi esperimenti non abbiamo registrato gravi disturbi dello stato generale, tranne una breve perdita di coscienza all'inizio della prova e modestissime modificazioni nel sangue e nell'urina. 4. È noto che con il paracadute aperto fin dall'inizio il tempo di discesa è molto lento. Normalmente, se il deficit di ossigeno non provoca danni, compaiono gravi fenomeni di congelamento. Per tale motivo abbiamo portato alcuni soggetti muniti di bombole di ossigeno da una quota di 8 km fino a 20 km, altezza alla quale v'è pericolo di danno alla cabina pressurizzata dell'aereo. Da qui, dopo aver atteso 10 secondi, pari al tempo che occorre per uscire dall'apparecchio, abbiamo lasciato cadere i soggetti dotati di ossigeno in aria respirabile. I soggetti tornavano in sé dopo 10-12 km di caduta e ad una quota di circa 8.000 metri tiravano la cinghia che apre il paracadute. 5. Nel corso di esperimenti di lancio dalla medesima altezza ma senza ossigeno, i soggetti riacquisivano la capacità di agire soltanto ad una quota compresa tra 2.000 e 5.000 metri. 6. Gli esperimenti intesi a valutare gli effetti della pervitina nei lanci con paracadute hanno indicato che la sostanza è in grado di attenuare le gravi conseguenze descritte al paragrafo 4. L'adattamento all'altezza migliora di poco, per cui il malore dovuto all'altezza esplode fulmineo, effetto scatenante della pervitina. 7. Secondo quanto recentemente descritto dal dottor Klikes della Karls Università di Praga, teoricamente l'uomo, previa lunga respirazione di ossigeno puro, dovrebbe conservare piena capacità di agire sino ad un'altezza di 13.000 metri, in pratica intorno agli 11.000 metri. Gli esperimenti da noi effettuati al riguardo hanno invece dimostrato che con l'ossigeno puro non si nota sino ad una quota di 13,3 km alcuna diminuzione della forza grezza misurabile, ergometro. I soggetti si mostravano restii soltanto per la violenza dei dolori fisici dovuti allo sbalzo di pressione tra la cabina e l'aria rarefatta. In tutti i casi, con l'ossigeno puro, il malore compariva soltanto sopra di 14.200 metri di altezza. In totale abbiamo condotto a Dachau oltre 200 esperimenti, i cui risultati possono essere così riassunti. Il volo a quote superiori a 12.000 metri, anche respirando ossigeno puro, è impossibile senza cabina pressurizzata. Ad altezze maggiori, 13 km ed oltre, la cabina può subire dei danni ed in tal caso è impossibile che l'equipaggio possa uscire da solo dall'apparecchio perché viene colpito istantaneamente da malore. Consigliamo allora che l'equipaggio possa essere in tali casi espulso automaticamente, per esempio catapultando il sedile con un meccanismo ad aria compressa. La discesa con paracadute aperto, in assenza di ossigeno, provocherebbe gravi fenomeni di congelamento e lesioni gravissime agli organi a causa del deficit di ossigeno. A livello del suolo, inoltre, i piloti non avrebbero ancora riacquistato i sensi. Allo scopo raccomandiamo a un paracadute la cui apertura sia regolata barometricamente, b un impianto portatile di ossigeno per il lancio. Per i suddetti esperimenti abbiamo impiegato criminali di professione di razza ebraica. In 10 casi abbiamo inoltre studiato il problema dell'embolia gassosa. alcuni soggetti sono deceduti durante gli esperimenti di resistenza all'altezza, ad esempio dopo mezz'ora a 12.000 metri. Scoperchiato il cranio sott'acqua, abbiamo riscontrato numerosi emboli di aria nei vasi cerebrali e talora la presenza di aria libera nei ventricoli cerebrali. Al fine di stabilire se i gravi fenomeni fisici e psichici descritti al punto 3 dipendevano da questa formazione di emboli gassosi, abbiamo tenuti sott'acqua, finché non comparisse la morte, alcuni soggetti che cominciavano a riprendersi, ma prima che riacquistassero conoscenza. Anche in questi casi, dopo apertura del cranio, del torace e dell'addome, eseguita con il cadavere immerso sott'acqua, abbiamo notato numerosi emboli gassosi nei vasi cerebrali, nei vasi coronarici, in quelli del fegato e dell'intestino. Crediamo quindi sia dimostrato che le embolie gassose, sinora considerate sicuramente mortali, non lo sono affatto. Inoltre, i loro effetti sono reversibili, come dimostrato dai soggetti che riescono a riprendersi. È altresì dimostrato che le embolie gassose si formano in quasi tutti i vasi, ma ciò anche se il soggetto respira ossigeno puro. Ad esempio, un soggetto ha respirato per 2 ore e mezzo ossigeno puro prima dell'esperimento e ciò nonostante è morto dopo 6 minuti di permanenza a 20.000 metri di altezza. L'esame del cadavere ha messo in evidenza numerose embolie gassose. Dottor Siegmund Rasker. Il programma per il salvataggio da grandi altezze recentemente esteso sino a 21.000 metri porta a conclusioni altrettanto interessanti. Senza bombola di ossigeno e con paracadute aperto è ancora possibile salvarsi precipitando da 13.000 metri con bombola di ossigeno da 18.000 metri. Va tenuto presente il pericolo di congelamento. In caduta libera, i nostri esperimenti dimostrano che è possibile salvarsi precipitando da 21 km di altezza con o senza bombola di ossigeno. È tuttavia necessario che il paracadute si apra automaticamente. A 21 km di altezza il sangue non bolle ancora. È necessario, prima di esporsi allo sbalzo di pressione, respirare ossigeno. Per lasciare l'apparecchio bisogna che il seggiolino venga catapultato. Nel maggio 1942 gli esperimenti di compressione nel KL di Dachau vengono sospesi. Centinaia di detenuti sono stati sottoposti a torture incredibili. Molti vi hanno perso la vita. Un'idea di ciò che avvenne la possiamo avere dalla deposizione giurata di un ex internato di Dachau, Walter Neff, assegnato come aiutante di Romberg e Rasker. Ho assistito alle autopsie di cui si parla nei rapporti segreti. Durante una di queste, all'apertura del torace, dopo quella del cranio, ci si accorse che il cuore batteva ancora. Posso attestarlo perché dovetti portare l'apparecchio dell'elettrocardiogramma nella sala di dissezione a che i battiti cardiaci venissero registrati. Questi esperimenti furono ripetuti più volte proprio perché si voleva sapere per quanto tempo il cuore di una persona sezionata continua a battere. Al processo di Norimberga, i medici responsabili di questi esperimenti e certissimi ormai di una pena severa, rimasero più degli altri attoniti quando il giudice pronunciò la sentenza. È innegabile che nel materiale raccolto molti sono gli elementi che suscitano, perlomeno, il grave sospetto che gli imputati Ruff e Romberg fossero implicati nei criminosi esperimenti condotti a Dachau. Ma tenendo conto delle suddette considerazioni, la Corte è dell'avviso che gli imputati Ruff, Romberg e Wells debbano essere dichiarati non colpevoli. Pagina 24.